Formula in Politica con Tommaso Ciuffoletti, naturalmente. Buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
In apertura il tour della segretaria Schlein in Toscana, nella Toscana al voto, e l'ultima settimana di campagna elettorale. Lunedì prossimo infatti ci troveremo qui a commentare innanzitutto a quest'ora l'affluenza, ma leggiamo dalle pagine interne del Corriere: oggi Schlein lancia la corsa del campo largo, possiamo vincere nei tre capoluoghi, il tour lampo della segretaria del PD in Toscana, fiducia per Prato e Pistoia, speranze per Arezzo. Insomma, un rinforzo da parte di Schlein per quanto riguarda i capoluoghi al voto in questa regione.
Sì, un rinforzo che tuttavia non mi sembra sia riuscito in maniera piuttosto decisiva a cambiare il tono medio di una campagna elettorale, che vuoi forse anche il clima generale, vuoi forse le vicende specifiche dei singoli comuni, a partire da Prato, dove si ripresenta per la terza volta chi il sindaco l'ha già fatto per 10 anni, non sono esattamente, diciamo, delle campagne elettorali scoppiettanti sto un pochino esagerando, perché mi pare che invece il tono sia veramente piuttosto dimesso. Per Schlein sembrata piuttosto la tappa di una campagna nazionale che non un'attenzione reale alle vicende specifiche dei territori. Certo, il ringraziamento a Biffoni per essersi rimesso a disposizione della propria città, sì, un elogio forse di prammatica rispetto alle politiche del territorio della regione Toscana, ove peraltro poi spesso e volentieri purtroppo in realtà queste politiche si traducono in dei piccoli oboli pagati alle amministrazioni comunali per interventi che non disegnano in realtà un piano strategico reale, non disegnano una visione di quello che si intende essere il futuro di queste cosiddette zone periferiche. Quindi diciamo una tappa piuttosto di prammatica, più che altro votata ad un percorso nazionale, e l'affidarsi ovviamente poi invece a quelli che saranno appunto i consensi dei candidati in queste tre città. La più sicura, tra virgolette, ribadiamolo, è Prato, visti anche i sondaggi, quella contendibile con una certa possibilità di successo è Pistoia, tutto in bilico invece con l'incognita anche terzo incomodo ad Arezzo.
Allora tu dici, torniamo poi sull'attenzione ai territori, perché a mio avviso insomma è mancata, soprattutto non siamo riusciti a raccontare proposte programmatiche insomma di sostanza per questi territori in questa manciata di settimane di campagna elettorale. Naturalmente su Pistoia si è puntato sul bisogno di cambiamento, su Prato mi sembra sul bisogno di rinnovamento, no? La nuova stagione di Biffoni, e per quanto riguarda Arezzo anche qui è il momento di cambiare, ma insomma con un equilibrio più instabile rispetto alla vittoria, come dicevamo, con il terzo incomodo come tu lo definivi, ma insomma è stato ribattezzato in questa campagna elettorale così l'ex deputato renziano Donati.
Esatto, soprattutto poi diciamo per queste due città, Prato ed Arezzo, il campo largo si affida a due figure che non sono esattamente nuove. È vero, Biffoni un uomo ancora piuttosto giovane per gli standard della politica italiana, ecco, giusto per quelli, ma soprattutto però appunto l'abbiamo detto prima, ha fatto il sindaco già due volte, così come ad Arezzo il PD non candida esattamente una figura capace di rappresentare un percorso di rinnovamento, una nuova strada. Ecco, diciamo si è preferito, per dirla con uno slogan usato sicuro per certi versi, su Pistoia invece è dove in un certo senso le primarie, che spesso e volentieri si incaricano di essere un elemento di novità, del resto la stessa segretaria del PD Schlein non sarebbe stata diventata tale se non ci fosse stata l'occasione delle primarie. Ecco, Pistoia invece propone una candidatura un po' diversa, diciamo, dal solito. È infatti forse la sfida da un punto di vista anche dell'interesse politico specifico, forse la più interessante, non solo perché il risultato pare piuttosto in bilico, ma proprio perché si confrontano in una città che non è necessariamente storicamente favorevole al centro-sinistra due proposte politiche realmente alternative. Dall'altra parte il centro-destra schiera Anna Maria Celesti, quindi diciamo anche una figura di esperienza, e tutto sommato forse è quella l'unica sfida che ha un certo, come dire, interesse anche specifico rispetto al destino della città. e appunto le politiche dei territori sono un po' venute un po' a mancare in questa campagna elettorale, e ribadisco anche ieri, in fondo quella di Schlein sembrava più una vicenda di tappa verso un percorso nazionale che, capisco, nella mente di un segretario nazionale è focalizzata sulle prossime elezioni politiche.
Sono 20 i comuni toscani che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi. Tra questi, a parte, poi parleremo anche nel corso di questa settimana, faremo un focus anche su Viareggio, su Sesto Fiorentino, particolarmente insomma oggetto di attenzione, ma c'è stato un piccolo comune che ti incuriosisce, ecco, nell'esito che avverrà da Capraia, non lo so, a Coreglia, a Fauglia, a Villafranca, a Uzzano? C'è un comune che più ti preme, diciamo?
Senti, la sfida forse più interessante è quella dei due comuni che si sono fusi, che sono Figline e Incisa, dove sì, è candidato Davide Ermini, che è già stato, diciamo, uno degli uomini di Renzi, che tra l'altro ha fatto un percorso piuttosto particolare, no? Al CSM, poi da grande sostenitore a grande nemico di Renzi in quella fase in cui appunto Renzi aveva, anche a seguito di guai giudiziari, anche a seguito, e qui lo si può dire, anche a difesa di Renzi, anche al centro di vicende in cui era stato tirato dentro in modo, poi lui lo ha raccontato nel suo libro, che comunque vale la pena di essere letto, perché racconta un'esperienza di come a volte la cattiva amministrazione della giustizia in questo paese può fare dei danni. Ecco, in quel frangente lì invece Davide Ermini ha preso un'altra strada, che lo ha fatto ritrovare oggi candidato del PD e dei suoi alleati a Figline, con invece contro, diciamo, il suo ex mentore.
Veniamo invece, sempre per vicende interne al Partito Democratico, ma concentrandoci sul passaggio, la fase storica del cambio della segreteria fiorentina. Allora, dicevamo, PD e Gianassi il traghettatore, ormai definito così, o comunque si cerca questa figura, chi a favore, chi contro, chi tace. Nel frattempo, tra chi contro, diciamo, o perlomeno chi esprime delle perplessità, c'è il sindaco di San Casciano Ciappi. Basta scelte dei big sui segretari, serve accordo, insomma, per la segreteria metropolitana, dice Ciappi, che parla a titolo personale, ma insomma sente anche di essere voce di quei militanti, segretari e alcuni sindaci che sono intervenuti in questi giorni. No agli accordi costruiti da pochi. Ci risiamo?
Senti, in realtà lì la vicenda secondo me è piuttosto interessante, perché ripropone sulla città una figura che si era data un po' per dispersa ultimamente, che è quella di Nardella. Per dare un'idea, Gianassi è persona seria, persona devo dire composta, che di solito quando parla lo fa con un ragionevole criterio di sapere di cosa sta parlando, non è esattamente uno che scalda le folle, non è esattamente uno in grado di appassionare, forse in questa fase è una figura corretta, ma quello che a noi ci interessa è un po' la sua matrice politica, che viene di solito collocata nella, come dire, in quella strana definizione di nardelliano. Sicuramente era molto vicino a Nardella, è stato anche il suo assessore al bilancio in comune, e questa cosa del ripresentare una figura che si può definire appunto nardelliana in una città dove la sindaca, lei stessa voluta fortemente da Nardella, era stata invece un po' lasciata al suo destino, poi da colui che doveva essere in un certo senso anche il garante politico di una stabilità che non può ricadere tutta poi solo sulle spalle del sindaco, che ha delle impellenze amministrative ineludibili. Ecco, questa cosa ripropone sulla città di Firenze una sorta di schema d'accordo che, se in regione ha visto il PD avallare quasi tutte le scelte di Gianni, a Firenze invece ripropone uno schema più PD partito in asse invece con Nardella. Nardella, che invece alle ultime regionali era uscito piuttosto malconcio, lui aveva voluto imporre due capilista suoi, come anche in questo caso qui mi si passino, gli uomini sono liberi, però a volte quando si parla di politica, diciamo, dei suoi uomini, in realtà poi non erano due uomini, ma anzi erano un uomo e una donna, Cristina Giachi e il candidato Vannucci, che dovevano essere eletti entrambi, e invece, diciamo, il risultato non felicissimo della lista del PD proprio su Firenze ha fatto sì che ne fosse eletto uno solo, in questo caso Vannucci, è entrato in consiglio regionale. Da allora, diciamo, Nardella era un po' sparito sul fronte fiorentino, ci rientra ora con questa ipotesi appunto di candidato traghettatore di Giannassi, ed è interessante proprio quando sappiamo che appunto l'interesse di Gianni per poter eventualmente succedere a Funaro sembrava più forte. Questo sembra un po' un freno a certe ambizioni.
Invece, che marcia è stata inserita per quanto riguarda il garante per l'infanzia? Stiamo parlando naturalmente del voto che è avvenuto, fatto il voto, trovato il ricorso, ci chiediamo, e soprattutto ci chiediamo i possibili effetti di questo percorso politico che alla fine ha portato alla nomina di Stefano Scaramelli e rischia però di lasciare scoria all'interno della maggioranza, ma diciamo che dal punto di vista politico è quello che ci preoccupa meno, stante il ruolo davvero delicato che avrà Scaramelli.
Sì, sì, da un punto di vista delle ricadute su quella che sarà la gestione di un tema importante come i diritti dei minori da parte della regione toscana, devo dire che la vicenda è sicuramente quella che rileva. Dal nostro punto di vista, tuttavia, vale la pena anche considerare però l'effetto politico, perché secondo me non è meno devastante ed è anche curioso come sia stato serenamente sottovalutato da tutti, soprattutto ribadisco anche a livello politico, come la scelta di una persona chiaramente non qualificata per un ruolo importante in cui oltretutto si parla di diritti dei minori e quindi voler inevitabilmente garantire un accordo politico di scambio di poltrone, di favori, di doversi qualcosa, appunto, come dirlo nelle parole di colui che poi è stato nominato a questa carica, sia stato l'unica ragione che è stata sentita da parte di chi ha fatto questa scelta. Se ne è assunto in primis la responsabilità il presidente Gianni, ma con lui l'hanno votato poi infine tutti, quasi tutti, a parte Serena Spinelli, i consiglieri PD, e quindi di fatto se ne assumono la responsabilità politica, pur avendolo fatto in maniera anonima, perché era un voto segreto, ma aperta di fronte a tutte quelle associazioni che pure si erano spese, soprattutto per dire una cosa, non solo le associazioni, anche altre voci, per dire una cosa: il metodo non si può imporre ad una figura di garante, tanto più per i diritti dell'infanzia, un metodo che è quello della lottizzazione, della spartizione partitica. Tutto questo non è stato ascoltato, secondo me anche questo avrà un riflesso, lo avrà sulla credibilità di chi ha voluto insistere, e qui la responsabilità politica è anche sicuramente del partito, a partire dal segretario regionale del PD Emiliano Fossi e del presidente della regione Eugenio Gianni, oltre ovviamente a chi poi in fondo di questo accordo ha tratto il beneficio dovuto e voluto, che è Matteo Renzi, nella figura appunto della nomina andata al garante Scaramelli.
E noi saremo qui pronti a raccontare, a commentare, così come lo saremo lunedì prossimo, imbuttiamola in politica, in qualche modo in una giornata clou per le amministrative anche in Toscana, che vedrà Tommaso Ciuffoletti anche di pomeriggio darci mano ad analizzare questo voto. Grazie Tommaso, a lunedì prossimo.
Grazie a te Chiara, buona giornata.